Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Se tu sei salvato, se Dio ti ha fatto passare dalla morte alla vita, allora tu appartieni, fai parte del corpo di Cristo, anche chiamato la Chiesa, che comprende tutti i veri credenti in tutto il mondo, ma dovresti anche appartenere ad una Chiesa locale che crede, insegna e vive le verità della Bibbia. Gesù stesso sta edificando la Chiesa e noi facciamo parte di quello. Gesù è capo della Chiesa. Gesù cura la Chiesa, che vuol dire che Gesù cura noi. Prendiamo una famiglia dove hanno più figli e papà lavora per guadagnare, inoltre fa tante altre cose, la mamma cucina, pulisce, e si può dire che loro curano i figli. È vero che curano ogni figlio individualmente, però in realtà curano i figli. Quando la mamma cucina, non cucina, se sono in cinque figli, non cucina cinque pasti separati, cucina la cena per tutti. Papà non lavora in cinque lavori separati per guadagnare uno stipendio per ogni figlio, lui lavora per provvedere per tutti. Si fa insegnamenti per tutti, si fa la guida di casa per tutti. È sempre personalizzato, ma è per la famiglia. Ed è importante riconoscere la cura di Cristo per la Chiesa. E non solo per me. Certamente mi cura, ma però se penso, e viviamo in un'epoca in cui si pensa molto a me stesso. Gesù mi cura, Dio mi guida. Ed è vero, è verissimo. Però troppo spesso arriviamo a quasi vedere il mio rapporto come fra me e Dio, invece di capire, no, io faccio parte del corpo e Lui ci cura, ci guida. Ed è importantissimo avere un equilibrio biblico in questo. Oggi vogliamo riprendere il nostro studio dal libro agli Efesini, la lettera agli Efesini, e vogliamo iniziare a notare, il modo in cui Gesù edifica la sua Chiesa, ovvero come edifica noi. Veramente questo sermone è diviso in due perché il brano non si riesce a fare tutto in uno. In Efesini 4 abbiamo imparato che quando Gesù è salito in cielo, affinché la Chiesa fosse curata, egli ha dato doni agli uomini, gli uomini salvati. E questi doni, abbiamo visto, consistono in uomini. Uomini scelti da Cristo per, prima di tutto, stabilire la sua Chiesa e trasmettere alla Chiesa la verità, la dottrina, la Bibbia, e poi nei secoli di curare la Chiesa. Questo è quello che Gesù ha stabilito. Gesù ha stabilito come curerà la Chiesa. Allora, voglio rileggere Efesini 4 da 7 ad 11. Che abbiamo già studiato. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, per la quale la Scrittura dice: essendo salito in alto, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire? Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori. Abbiamo letto fino a qua. Abbiamo considerato queste quattro categorie di uomini. Abbiamo visto che gli apostoli e i profeti erano uomini per quella prima generazione. Dio ha usato loro per stabilire la Chiesa all'inizio, per darci la dottrina nella parola di Dio e trasmettere questa dottrina nelle varie chiese prima che c'era la Bibbia. E adesso ci dà evangelisti dove non c'è la chiesa per formare nuove chiese. E poi, quando la chiesa è formata, nei secoli o quanto dura come chiesa fedele a Dio, dà pastore e dottore, che è due nomi della stessa classe di uomini. E questi sono gli uomini che Dio usa per cura la chiesa, o in senso più piccolo, le chiese. Allora, oggi con l'aiuto di Dio, vogliamo capire meglio cosa fanno questi uomini. E come Cristo fa crescere la Chiesa, ovvero noi, è importante capire come Dio ci edifica, perché se no scegliamo noi come vogliamo essere edificati per testa nostra. E questo diventa ribellione. Se Cristo ha stabilito per me un genitore che dice, guarda, noi, quando i figli sono più grandi, noi andiamo via per fare qualcosa, voi figli abbiamo lasciato questo cibo da mangiare. E se i figli dicono, noi andremo fuori e cercheremo cibo per conto nostro, nel campo o al supermercato per conto nostro, stanno ribellando. I genitori hanno provveduto. Ed è ribellione di dire no, vogliamo noi andare per conto nostro e inventare noi il modo di cercare cibo. Ha provveduto. Quindi, vogliamo capire il mezzo che Gesù Cristo, il capo della Chiesa, ha stabilito. Allora, leggo da 11 a 16. Egli, Gesù Cristo, il capo della Chiesa, egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira a usare insidie di errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore della misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Vogliamo considerare questo brano che ci mostra il piano di Gesù Cristo per la nostra crescita. Leggo di nuovo i versetti 11 e 12, notando quello che oggi fanno gli evangelisti in quelle chiese nuove e, principalmente nei secoli, i pastori e dottori per curare la Chiesa. Cosa fa Gesù tramite loro? Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi. Prima gli apostoli e i profeti in quella prima generazione, oggi dove ci sono nuove chiese gli evangelisti e poi nel tempo i pastori e dottori sono stabiliti da Cristo, vengono usati da Cristo per il perfezionamento dei santi. Che cos'è il perfezionamento dei santi? È molto importante perché riguarda la mia e la tua crescita. Questo è proprio il mezzo che Gesù ha fatto per il tuo perfezionamento. Cos'è questo perfezionamento? È sempre importante capire il significato biblico di una parola. E questa parola, come radice, non c'entra nulla con la parola perfezione che vediamo in più volte, vediamo qui avanti. Questa è una parola stradiversa, la parola stessa troviamo solo qui, ma due derivati da questa parola troviamo in altri brani. Questo è un sostantivo, il verbo troviamo 13 volte, poi c'è un'altra parola proprio dallo stesso radice che troviamo. La parola viene dal verbo che troviamo più volte. Per esempio, una parola molto simile troviamo in 2 Corinzi 13:9, vi leggo, viene tradotto come perfezionamento lì, Ora noi ci rallegriamo quando siamo deboli e voi siete forti e noi preghiamo anche per questo. Cosa? Per il vostro perfezionamento. Questa parola è un sostantivo che viene da un verbo che vuol dire mettere ogni pezzo al suo posto, allestire, corredare e copiare. Vuol dire fornire tutto il necessario affinché la cosa funziona bene in ogni suo aspetto. Per esempio, si usa questo verbo in Matteo 4:21, in cui i pescatori stavano lì riassettando le loro reti, perché dopo una pesca le reti vengono strappate, i fili non sono più legati bene, ci sono buchi dove i pesci possono passare e devono stare lì e riassettare. Infatti lo stesso verbo viene tradotto non perfezionamento o perfezionare, ma riassettare. Vi leggo questo Matteo 4:21. Proseguendo il cammino vide due altri fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, nella barca con Zebedeo, loro padre, i quali riassettavano le reti. Questa è la stessa parola. Un pescatore la rete è strappato dopo ogni pesca. In Galati 6:1 troviamo lo stesso verbo. E qui viene tradotto come rialzare. Vi leggo il versetto che conoscete. Ed è quell'opera dei credenti maturi di aiutare un credente che cade nel peccato a rialzarsi e riprendere la via in modo sano. E dice, fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo, ecco il verbo, con spirito di mansuetudine, ma bada bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Rialzare, rimettere a posto questo credente nel suo cammino. Questa è la parola, questa è la forma verbale, qui abbiamo in forma sostantivo. Possiamo capire meglio l'idea del perfezionamento quando consideriamo una nazione e un regno. Quando è che funziona bene? Quando c'è una buona guida per rendere perfezionato. Che vuol dire, di nuovo, che ogni parte della società funziona. Funziona vigile del fuoco, funziona il sistema sanitario, funziona quelle che l'istruzione, le scuole, l'acqua, quello che è il sistema economico, quando tutto va liscio, perché ogni aspetto della società funziona bene. Il regno va avanti con pace, va avanti con ordine, è una bella vita. Quando qualcosa non funziona e manca questo perfezionamento, è una vita dura per tutti. Allora, nel piano di Dio, quello che Cristo ha stabilito, sono i pastori dottori a lunga scadenza, evangelisti quando in nuove chiese, devono impegnarsi perché sono loro che Cristo usa per il perfezionamento dei credenti, dei santi. E Gesù non perfeziona i santi in nessun altro modo. Infatti tutto quello che Cristo ci insegna qui, in tutto questo brano, e vedremo solo la prima parte oggi, è come Lui fa. E quando noi scegliamo di cercare la crescita in un altro modo, siamo ribelli. Mi ricordo di uno che era un uomo che tornava a casa, trascurava la moglie e i figli e 3, 4, 5 ore ogni sera leggeva la Bibbia, studiava libri sulla Bibbia, trascurando la moglie, trascurando la chiesa, non volendo comunione perché comunione avrebbe voluto dire che altri avrebbero parlato con lui del suo peccato. Lui cercava di crescere per conto suo ed era un disastro spirituale, perché lui rifiutava la signoria di Gesù Cristo nella sua vita. Lui diceva, io posso crescere così, ma non è quella la via che Gesù ha dato. Non mi va, non mi va. Io sono troppo buono per la mia chiesa. Era un disastro spiritualmente. Abbiamo bisogno di accettare con gioia il sistema. Cosa succede quando un figlio, 5, 8, 12, 15 anni, dice non ho bisogno della guida dei miei genitori, posso io prendere decisioni? Quali genitori non riconoscerebbe subito? No, sbagli. Sbagli perché non sono io che mi metto qui, sbagli perché è Cristo che ha stabilito così. Giusto? Cioè, è giusto che Dio ha dato ai padri, anche le mamme, il ruolo di non solo disciplinare quando sono piccoli, ma allevare, preparare, trasmettere saggezza. Cioè, la Bibbia parla di questo mai. Parla di questo mai. Avete mai letto Proverbi? Parla molto di questo. E quel figlio che vuole andare per testa sua, dice, non mi va il sistema stabilito da Dio, sarà un disastro. E ogni chiesa, e ce ne sono tanti, che non vuole dire tu sei perfetto in tutto quello che fai, sarà un disastro. Tornando al versetto, leggiamo il modo che Cristo ha stabilito per edificare la chiesa, cioè l'insieme dei credenti. Cristo ha dato uomini, questi uomini, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Allora, in italiano, se vedete quel versetto, vedete un preposizione tre volte. Per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. In greco, il primo è una preposizione, pros, e poi gli altri due è un'altra preposizione, eis, che di solito traduciamo in, o verso, o con questo scopo. Questo più il tempo dei verbi più alcuni altri fattori mi fa capire che il significato è che i pastori dottori si dedicano al perfezionamento dei santi, ognuno al suo posto, allestiti, preparati, corredati, che poi sono i santi che si dedicano all'opera del ministero che porta all'edificazione del corpo di Cristo. Questi lavori succedono non in senso lineare. Prima pastori e dottori portano al perfezionamento dei santi e poi i santi vanno all'opera. No, è un lavoro contemporaneo. Cioè, i credenti stanno costantemente portando avanti il ministero dell'opera, mentre i pastori e dottori sono costantemente rendendo loro più perfezionati, e così la Chiesa viene sempre più edificata. Quindi non è lineare, sono contemporanei questi avvenimenti. Questo diventa molto chiaro che sono i santi, i credenti, che fanno l'opera del ministero quando consideriamo che ogni credente ha ricevuto dallo Spirito Santo dei doni spirituali che servono per quale scopo? La Bibbia lo dice più volte. A cosa servono i doni spirituali? L'utilità comune, l'edificazione del corpo, il bene degli altri. 1 Corinzi 12, 7, un brano fra vari. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito, che è un modo di descrivere i doni spirituali, per l'utilità comune. Per quale scopo lo Spirito Santo dà doni? Ed è sempre per lo stesso scopo. È unicamente per uno scopo. I doni spirituali non sono mai per noi stessi. Non esistono doni che sono per me. I doni sono per gli altri. I loro doni sono per me. Ogni credente ha uno o più doni, io direi più doni. Come vedremo sempre più chiaramente in questo brano, il corpo cresce quando ogni membro sta al suo posto, ecco il perfezionamento, utilizzando i suoi doni. E perciò i pastori e dottori si impegnano al perfezionamento dei santi, aiutando ogni credente ad essere al suo posto, aiutando ogni credente a riconoscere e svolgere sempre meglio i suoi doni per il bene comune. E così viene fatta, compiuta l'opera del ministero. Un'immagine che mi aiuta a capire questo è quella, l'immagine di una grande barca a vela di una volta, con tre alberi maestose, centinaia di marinai, perché le barche a vela servivano centinaia di marinai, perché tirare su queste vele pesavano tonnellate quasi, erano gigantesche, e tenerli su, aggiustare tutto, ci volevano tantissimi marinai che salivano su questi alberi, con gli alberi poi quelli orizzontali, i bracci, e loro salivano in tantissimi per tirare su e da terra Cioè, immaginate questa immensa nave con tutti questi marinari che servono per far funzionare e proseguire bene la nave, però per funzionare bene devono lavorare in modo coordinato. Ognuno al suo posto, e per questo occorrono degli uomini che a turni gestiscono tutti i marinai, assegnano a ciascuno il suo posto. Voi 20 andate su quell'albero, ma mi serve 30 su quello principale, poi mi servono 50 uomini qui tirando le corde qua e 30 uomini là. Sono i marinai che fanno l'opera della nave che la porta avanti, ma dipendono da questi uomini che dirigono tutto per essere al posto giusto, al momento giusto, sapendo quando tirare di qua, quando tirare di là, quando abbassare la vela, quando innalzare. E quando tutto coordina e coordinato e lavora insieme, la nave prosegue e fa buon progresso verso il porto. Ed è molto simile così a quello che Cristo ha stabilito nella Chiesa. Quindi, capendo che nelle chiese nuovi evangelisti, nelle chiese stabilite, pastori e dottori si adoperano per il perfezionamento dei santi, consideriamo più a fondo l'opera dei santi. Leggo ancora 11:12. Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. I santi, i credenti della Chiesa, essendo ben preparati e attrezzati spiritualmente dai pastori e dottori, svolgono l'opera del ministero. E in che cosa consiste l'opera del ministero? Principalmente, l'opera del ministero è utilizzare i doni spirituali che abbiamo per il bene comune. Questo è l'opera del ministero. Versetto 12 dichiara proprio quello, che l'opera del ministero produce l'edificazione del corpo. Infatti dice che i pastori e dottori li ha dato per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Quando ognuno dei credenti adopera i suoi doni spirituali per il bene comune, questo produce l'edificazione del corpo di Cristo. Allora, vogliamo considerare ancora di più questo concetto dell'opera del ministero. La parola ministero è una parola che in greco e conosciamo un po' in italiano, abbiamo una parola derivata da quello. La parola in greco è diaconia, da cui abbiamo diaconi, servi. E vuol dire un servizio o un ministero che viene compiuto soprattutto da coloro che adempiono i comandamenti di un altro. Quanto è importante riconoscere che noi tutti siamo schiavi di Gesù Cristo. Nessuno è padrone di sé. Siamo stati salvati e liberati dalla schiavitù del peccato per passare ad essere sotto il giogo di Cristo. È Cristo che dirige la sua Chiesa. È Gesù che mette ogni membro al posto che lui vuole, nel ruolo che vuole, svolgendo il ministero che vuole. Chi dà i doni spirituali? Non sono mica i credenti che scelgono, non sono i pastori che assegnano. I doni spirituali vengono dati dallo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo, perché la Chiesa appartiene a Lui. E allora, l'opera del ministero occorre quando ogni credente sta utilizzando i doni che ha ricevuto per il bene comune sotto la guida di Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Ricordate che i doni spirituali sono manifestazioni dello Spirito. È lo Spirito Santo che opera tramite te. Doni spirituali. È lo Spirito Santo che sta operando tramite te per produrre un frutto spirituale. Tu puoi fare la stessa cosa. Soprattutto per quanto riguarda, per esempio, un aiuto pratico, un aiuto di dare. Uno può dare economicamente senza lo Spirito Santo, non produrrà frutto spirituale. Uno può aiutare a livello pratico, uno può spiegare la Bibbia nella carne, non produce frutto spirituale. Invece, quando lo Spirito Santo si manifesta tramite un credente, può essere preparare un pasto, può essere preparare un sito, può essere insegnare, può essere lavorare manualmente e può produrre frutto spirituale e il corpo sarà edificato. I doni mai servono per noi stessi. In 1 Pietro 4 leggiamo che ci sono doni di parola e doni di servizio o opere. Leggo 1 Pietro 4, 10, 11. Ciascuno mette al servizio degli altri il dono che ha ricevuto. Quindi presume che tutti abbiano ricevuto e comanda a tutti di mettere al servizio degli altri il dono spirituale che ha ricevuto come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, quindi categoria di parole, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio, l'altra categoria, lo faccio nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e dominio per i secoli dei secoli. Amen. Dio ci comanda a mettere a servizio degli altri i doni che abbiamo ricevuto. Dio ci dà doni spirituali specificamente per servire gli uni gli altri. I tuoi doni, uno, non sono per te di usare per te stesso. E non sono, e questo è importante, da usare quando hai voglia. I tuoi doni non sono da usare quando hai voglia, ma sono da considerare un'amministrazione da Dio, da usare con impegno per il bene degli altri. Come andrebbe se una mamma dovesse curare i figli quando ha voglia? No, sarebbe un disastro molto grave. Lei ha da Dio un'amministrazione di curare i figli se se la sente e se non se la sente. Giusto? Non è difficile capire questo. Quanto dovrebbe un padre andare a lavoro per guadagnare per la famiglia solo quando ha voglia? Chiaramente sarebbe un disastro. Lui ha un'amministrazione da Dio, Dio l'ha messo in quel ruolo come capofamiglia e lui, se ha voglia, se non ha voglia, deve andare a lavorare. E se tu non utilizzi i tuoi doni spirituali perché non hai voglia, stai nel peccato. E stai facendo grande male al corpo di cui tu fai parte. I doni non sono da usare quando abbiamo voglia di usarli o quando ho piacere di usarli. I doni sono da usare sempre. Cosa succede? Con qualunque dono, se parlo dell'insegnamento, ma vale per tutto. Se io dovessi insegnare solo quando sto, adesso ho mal di testa, non ho voglia di stare lì a prepararmi. Cosa succederebbe al cibo spirituale? Ma è diverso per la parola di edificazione che tu hai per qualcun altro o quell'aiuto pratico che tu hai per qualcun altro? Il corpo non cresce se non stiamo utilizzando i doni che Dio ci ha dato. Ci ha dato come amministratori, non appartengono a noi, per il bene comune. E quando viviamo così, adoperando tutti i doni che Dio ci ha dato, allora il corpo viene edificato. Leggo di nuovo quello che fanno, Cristo ha dato gli evangelisti, i pastori, i dottori, adesso per il perfezionamento dei santi, che porta a l'opera del ministero che produce l'edificazione del corpo di Cristo. L'edificazione è quell'atto che rende forte, che fa crescere i credenti in santità e in saggezza e porta i credenti a conoscere di più Dio, ad assomigliare di più a Gesù Cristo. L'edificazione fa diventare uno che era giovane e immaturo, un credente maturo. È fondamentale riconoscere che Gesù Cristo ha stabilito il perfezionamento dei credenti per mezzo degli uomini che Egli ha stabilito, oggi principalmente i pastori e dottori. L'edificazione poi viene da Cristo per mezzo del mezzo che Cristo ha stabilito, che sarebbe quando i credenti stanno facendo l'opera del ministero, ovvero stanno utilizzando i doni spirituali che Cristo ha dato a ciascuno. E Cristo non cura la Chiesa tramite uno o due uomini. Cura la Chiesa tramite tutta la Chiesa. L'edificazione, e questo vedremo, Dio volendo, nel prossimo sermone. Quando i credenti fanno l'opera del ministero, il corpo viene edificato. E che cosa produce l'edificazione? Guardate il brano. Che cosa produce l'edificazione? Vogliamo vedere. Produce credenti maturi. E versetto 13, se vuoi capire che cos'è la maturità, qui abbiamo un elenco. Versetto 13 ci descrive, ispirato da Dio, che cos'è la maturità cristiana. Leggo 12 e 13. Ha dato questi uomini per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti, il corpo cresce insieme, all'unità della fede e all'unità della conoscenza del Figlio di Dio, perché c'è un E là, a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo. Tre cose. L'unità della fede, l'unità della conoscenza del Figlio di Dio e un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo. Questi sono i tre aspetti della maturità vera. Questi sono il frutto quando tutti i credenti si stanno adoperando i doni spirituali che hanno ricevuto per il bene comune e così la Chiesa viene edificata. Consideriamo questi tre aspetti della vera maturità. Il primo, l'unità della fede. Ora, ricordate, in certi usi, come qui e come anche versetto 5, fede non vuol dire di credere, vuol dire la dottrina. Ricordate che delle volte la Bibbia usa fede in quel senso? La fede che è stata trasmessa a voi una volta per sempre? Lui sta dicendo la dottrina, la verità del Vangelo che è stato trasmesso a voi una volta per sempre. Combattete per la fede, dice. E in versetto 5 diceva, c'è un'unica fede. Vuol dire un'unica Vangelo, un'unica verità. Quindi più volte troviamo la parola fede. Questa unità della fede è la stessa cosa. Un aspetto della maturità è quando siamo uniti nella verità del Vangelo. Esiste un'unica fede, ovvero un'unica verità. Un credente maturo è unito con altri, gli altri credenti che hanno anche loro la stessa verità. Sono della stessa mente e hanno un unico modo di pensare. Infatti spesso viene descritto così, essere di un'unica mente, avere un unico modo di pensare. Vi leggo qualche brano che parla di questo. Filippesi 2:2, Paolo dichiara ai credenti, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente. Cioè, vedete le stesse verità e per voi sono chiare, questa è la verità. Romani 15:5-6, Paolo, scrivendo ai credenti a Roma, dice, ora il Dio della pazienza e della consolazione vi dia di avere gli uni verso gli altri gli stessi pensieri, secondo Cristo Gesù, affinché con una sola mente e una sola bocca glorificate Dio, che è Padre nostro Signore Gesù Cristo. Una stessa mente glorificate Dio, non avendo idee diversi, ma essendo attaccati tutti a quell'unica verità, l'unica fede. Questa è l'unità della fede. Paolo esorta i credenti a Corinto a questa unità, 1 Corinzi 1:10. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisioni tra di voi, ma essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. Questo sta parlando dell'unità della fede. Avendo visto correttamente le verità che riguardano la salvezza essendo aggrappati a quelle verità, e perciò trovando grande unione e unità con altri che sono aggrappati alle stesse verità. Questo è il primo aspetto della vera maturità. Non esiste vera maturità se non c'è unità della fede. Un altro aspetto della vera maturità è l'unità della conoscenza del Figlio di Dio, l'unità della conoscenza di Gesù Cristo. Il cuore della vita cristiana è di conoscere veramente Gesù Cristo. La vera vita cristiana non è principalmente una dottrina, non è una religione, non è un servizio che uno rende. La vera vita cristiana è di conoscere Gesù Cristo e di essere unito a Lui. L'Apostolo Paolo, probabilmente il credente più maturo mai vissuto, considerava la conoscenza, il conoscere Gesù Cristo, come la cosa più importante in assoluto della sua vita. Leggo le parole che conosciamo bene, Filippesi 3, 7 in avanti, ma le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose, le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. E lui va avanti e dice tutto questo per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua reazione, la comunione delle sue sofferenze. E lui lasciava tutto e si protenendosi in avanti per conoscere sempre di più Gesù Cristo. La vera maturità cristiana consiste nel conoscere sempre di più Gesù Cristo, una conoscenza che arriva come? Non arriva con inconoscenza intellettuale, arriva confessando i nostri peccati. La conoscenza di Gesù è una conoscenza di rapporto, non di testa. Ci sono studiosi che hanno scritto libri di centinaia e centinaia di pagine su Gesù che non lo conoscevano a persona, personalmente. Sono studiosi, hanno studiato la Bibbia, ma non conoscevano Gesù personalmente. La conoscenza di Cristo riguardo il rapporto è l'unico modo di conoscerlo di più e di camminare più in santità. Però non si può conoscere Cristo da solo. Perché veramente conoscere Cristo vuol dire conoscere anche il corpo di Cristo. Cioè, non è conoscere solo il capo, è conoscere tutta la persona. E qual è il corpo di Cristo? La Chiesa. E conoscere Cristo vuol dire conoscere la Chiesa ed essere unita con il corpo di Cristo. E per questo dice, la vera maturità lo riscrive come finché giungiamo tutti all'unità della fede e l'unità della conoscenza del Figlio di Dio. E guai a quella povera, confusa persona che dice, ma io non sto bene con gli altri, ma sto crescendo tanto in te, oh Signore. No, non stai crescendo tanto in il Signore, ti stai autoingannando, non stai crescendo. Perché la vera crescita avviene solamente sulla via che Gesù Cristo ha tracciato per noi. E quella via è una via di unità della conoscenza del Figlio di Dio, essendo unito con altri nel conoscerlo di più. Non esiste altro modo di conoscere Cristo. In casa tua, se hai altri credenti in casa, stai conoscendo Cristo insieme? In chiesa tua stai conoscendo Cristo insieme? E per quanto Cristo ci permette contatti con altri al di fuori, stiamo conoscendo Cristo insieme? Quindi la vera maturità, l'unica maturità, quello stabilito da Dio, consiste, uno, nell'unità della verità, l'unità della fede e l'unità della conoscenza del Figlio di Dio, e poi un terzo aspetto fondamentale. La vera maturità consiste anche nel crescere sempre di più ad essere un uomo perfetto, a quella perfezione che è alla misura della statura e della pienezza di Cristo. Cosa vuol dire? la misura della statura della pienezza di Cristo, ve lo dico in modo semplice, assomigliare sempre di più a Gesù Cristo. Questa è la maturità. Chi veramente conosce Gesù di più, che è un rapporto, non è con la testa intellettualmente, assomiglia sempre di più a Gesù Cristo. Infatti, in Efesini 1:4 ci dichiara quale sarà la fine della salvezza. Dio ci ha predestinati, ci ha eletti, per quale fine? Affinché assomigliamo a Gesù Cristo. Vi leggo Efesini 1:4. Dio ci ha, allorché in Lui, in Cristo, Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo quel giorno per tutta l'eternità come santi e irreprensibili davanti a Dio nell'amore. E quando noi siamo completamente santi e irreprensibili vuol dire che assomiglieremo a Gesù Cristo. Questo è la fine della salvezza. Questa è la vera maturità, assomigliare a Gesù Cristo. 1 Giovanni 3:2 leggiamo che quando Gesù Cristo sarà manifestato saremo simili a Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Il punto fondamentale da capire è che la maturità cristiana vuol dire assomigliare a Gesù Cristo. E questo ci fa capire qualcosa. Visto che la maturità vera è assomigliare a Gesù Cristo, vuol dire che la maturità non è quanto uno conosce la Bibbia. Per quanto è importante conoscere la Bibbia, è uno strumento da Dio, però non ti fa essere maturo in sé. Può essere uno strumento perché ti mostra il tuo peccato, ti mostra più di Cristo che puoi assomigliarlo, ma la conoscenza in sé non è la maturità. Io ho conosciuto persone con grande conoscenza della Bibbia e tanto orgoglio, e perciò non assomigliavano a Gesù per niente. Non erano maturi per niente. Inoltre, la maturità non è quanto uno è impegnato nel servire il Signore, né è legato a quanto ci sono risultati apparenti che ha nel suo ministero, qualunque che sia. Uno può essere molto impegnato nel servire il Signore, ma può farlo per motivazioni sbagliate, per orgoglio, per egoismo, perché gli piace. In Matteo 7 Gesù parla di persone che avevano apparentemente fatto grandi opere per il Signore, ma non solo non erano maturi, non erano nemmeno salvati. Al contrario, ci sono uomini di Dio come Geremia, che sono molto maturi, ma il loro ministero produceva pochissimo frutto visibile. La maturità non dipende da quanto uno è impegnato a servire il Signore, anche se un uomo che è maturo si impegnerà, come Gesù, sarà il suo cibo di fare la volontà del Padre. Non è legato a quanti risultati visibili ci sono, dipende da quanto uno assomiglia a Gesù Cristo. Questo è il senso del un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo. E poi un'altra cosa che non è la maturità. La maturità non dipende in sé nemmeno dalla valutazione degli altri. In quanto uno potrebbe avere tante persone che lo vedono, oh, lui è un grande credente, però non vuol dire che è un grande credente. Nel Nuovo Testamento leggiamo che ci saranno tanti falsi insegnanti e che molti seguiranno loro. Allora, uno può avere un grande seguito e in sé non vuol dire niente. Cosa diceva Paolo a proposito del giudizio degli altri su di lui? Non mi importa il giudizio degli altri. Possono dire che, ah, oh, tu sei un mega apostolo. Dice, non è quello che mi interessa, è quello che dice Dio che mi interessa. Questo è Paolo che era un super apostolo, per modo di dire. No, la maturità non dipende dalla conoscenza, non dipende da quanto uno è attivo, non dipende da quello che dicono gli altri, approvazioni. La maturità è legato, è quanto uno assomiglia a Gesù Cristo nel suo carattere, nei suoi pensieri, nel suo cuore e nel suo cammino. Ci sono ruoli diversi nel corpo di Cristo, ma il ruolo non ti fa maturo. Allora, per quanto riguarda pastori e dottori, devono essere maturi prima di poter essere riconosciuti. Ma una chiesa potrebbe mettere qualcuno non maturo nel ruolo. Però il fatto che uno ha un ruolo di non insegnare, non ha dono di conoscenza, potrebbe assomigliare a Cristo molto più di giganti della fede per quanto riguarda conoscenza. Infatti abbiamo conosciuto delle persone preziosissime che il loro ruolo era un ruolo molto semplice e umile, ma si vedeva Cristo in loro. Quanto si vedeva Cristo in loro. E io non mi interessa quanto Dio mi fa fare, voglio che Cristo sia visibile in me. Io voglio assomigliare a Gesù, dove Dio vuole farmi servire e come. Assomigliare sempre di più Gesù Cristo vuol dire, in modo più semplice, camminare sempre più in santità. Avere sempre più la gloria di Dio come la tua passione e impegnarsi totalmente ad essa. Quindi l'edificazione del corpo produce credenti sempre più maturi, credenti che assomigliano sempre di più a Gesù Cristo, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Questo deve essere il traguardo di ogni credente. Cioè, se uno non sta assomigliandosi di più a Cristo, molto probabilmente non è veramente salvato. Perché quando Dio inizia un'opera, la porta a compimento. Allora, non vuol dire che da giorno in giorno vedo sempre crescita, ma se la linea della vita di un credente non è che assomigli di più a Cristo, è veramente di chiedere, ma Dio è all'opera in lui, in lei. Perché Dio porterà a compimento quest'opera di santificazione, sarebbe un altro modo di dirlo, in ogni vero credente. Perché ci farà arrivare nella sua presenza santi e immacolati. E non è un lavoro che fa solo all'ultimo secondo. È un lavoro progressivo durante la vita cristiana. C'è molto più da dire, ma chiudo per tempo. Dio volendo, vogliamo tornare a questo brano la prossima volta che predico. Per ora voglio ricordare le verità principali che abbiamo già visto, affinché possiamo meritarci sopra, perché sono importanti. Delle volte cerchiamo brani che ci dicono più come vivere, ma ci sono brani come questo che ci dicono come vivere in un altro modo. Come capire il cuore di Gesù nel curarci? Perché cosa che vedo io qui? Io vedo il cuore di un pastore, Gesù Cristo, per noi le sue pecore. Vedo Gesù che ha stabilito come curarci. Siamo noi che ostacoliamo quella cura. O per testardezza, non ho bisogno di loro. Oppure per egoismo, non ho voglia di esercitare i miei doni. Però Cristo ha stabilito il modo, l'unico modo, il modo perfetto per curarci perfettamente. E quanto prego che possiamo veramente comprendere il suo modo e aggrapparci a esso e camminare in quel modo. Nello stesso modo che un figlio, con l'aiuto dei genitori, capirà il modo che Dio ha stabilito è il modo giusto. Quindi io voglio onorare e ubbidire i miei genitori perché sono loro la fonte della saggezza che mi serve per non cadere nella rovina nella mia vita. Ed è da ammirare che i figli possano avere quella mentalità, perché i genitori dovrebbero essere fonte di saggezza per loro. E beata la famiglia dove i genitori hanno fatto tale lavoro che un figlio a una certa età dice: io voglio la loro guida, perché sono il dono che Dio mi ha dato per proteggermi da tante fosse di disastri nella mia vita. Ugualmente è da dire nella Chiesa: Cristo ha stabilito il suo sistema, io voglio essere perfezionato, voglio essere nel posto giusto, perché voglio che questo corpo cresca bene e dipendi anche dal mio contributo. Ma non sono io, per testa mia, a decidere. Ho bisogno del perfezionamento. E poi ho bisogno di utilizzare i doni che Dio mi ha dato, perché non sono per me, e non sono da tenere, e non sono da scavare un buco e letterli lì, perché io ho la mia vita da vivere e non ho tempo. Talenti, in quella parabola, possono veramente rappresentare doni spirituali. E sai che dedicarti ad utilizzare il tuo talento per il Signore vuol dire che non vivi per quello che vorrebbe la carne. E quello che ha scavato un buco ha detto, io ho la mia vita. Perché devo dedicarmi a sempre lavorare per Lui e investire per Lui e pensare a guadagnare per Lui? E Lui non si identificava con Lui. Ma gli altri si identificavano con Cristo e con il corpo di Cristo e si dedicavano totalmente a promuovere la crescita del corpo. E hanno sentito quelle parole che io voglio sentire. Ben fatto, servo fedele, entra nella gioia per quanto sempre del tuo padrone. Vogliamo vivere camminando nella via che Gesù ha messo davanti. Vogliamo vivere utilizzando i mezzi che Gesù ci ha dato. Vogliamo vivere utilizzando i doni che Gesù ci ha dato tramite lo Spirito Santo per il bene comune. La Chiesa ha bisogno di te. Gli altri hanno bisogno di te. Tanto bisogno. Non credere alla menzogna che non c'è tempo. Devo pensare a me. Ho le mie cose, non ho tempo. No, tu hai doni da usare. E Dio sa moltiplicare. Dio, volendo, sarebbe capace perfino di moltiplicare i pochi pane e pochi pesci per dare a tanti. Sarebbe capace. E Dio è capace a compiere con poco tempo grandi cose. È una questione di confidare non nel nostro ragionamento, ma nel Signore e capire. Cosa direste di una mamma che trascurasse alla grande i suoi figli perché dice, mi dispiace, ma io devo pensare un po' a me, non ho tempo? Cosa pensereste una mamma che vivesse così? E non credo che ci sia persona che non nel cuore giudicherebbe, ma lei non è una buona donna, ma che donna è quello? E sarebbe giusto. Ma c'è differenza se io trascuro il corpo di cui io faccio parte, credendo che io devo pensare alle mie cose, e non ho tempo, non ho forze di dare dei miei doni spirituali per gli altri? O vogliamo vivere utilizzando i doni spirituali per il bene comune? Perché la crescita della Chiesa di Gesù Cristo, la crescita del corpo di cui facciamo parte, è strettamente legato al fatto che tu ti adoperi con costanza per usare i tuoi doni spirituali per i beni degli altri. Solamente quando tutti si mettono a fare per il bene comune, ognuno usando i propri doni, che la Chiesa sarà edificata e saremo maturati sempre più nell'immagine di Gesù Cristo. Saremo. La maturità è legata alla crescita di noi insieme. Quindi, ricordati che la maturità consiste nell'essere unito con altri che sono attaccati al Vangelo, essere uniti nella conoscenza di Cristo, che vogliamo parlare di Cristo insieme. Vogliamo parlare non di dottrina, vogliamo parlare del Salvatore insieme. E poi organizziamo dottrina o servizi, però tenendo in mente il Signore. E la vera misura della maturità cristiana è quanto assomigliamo a Gesù Cristo. Alla luce di tutto questo, quanto è chiaro che la vita cristiana non è un cammino solitario per i forti. Un credente non cresce per conto proprio, né una famiglia per conto proprio. Gesù Cristo ha stabilito che siamo un corpo e ognuno cresce quando tutti crescono. Dio volendo, vedremo molto più di questo nel prossimo sermone su questo brano. Per ora, teniamo in mente che la vita cristiana non deve essere una vita in cui ognuno pensa a sé e cerca di crescere per conto proprio, piuttosto siamo parte del corpo di Cristo. La nostra crescita individualmente è legata strettamente alla crescita di tutto il corpo. Quindi il mezzo che Gesù Cristo ha stabilito per la nostra crescita, che sarebbe prima la guida di Chiesa e poi il ministero della Chiesa, gli uni con gli altri, è l'unica via giusta per arrivare ad essere sempre più maturi in Gesù Cristo. E vi dico una cosa, vuoi abbondare nel frutto dello Spirito? Vuoi la gioia e la pace? Allora, mettiti in quella via, cammina in quella via e sarai ripieno dello Spirito Santo, come Gesù Cristo era sempre ripieno dello Spirito Santo. E sarai usato da Dio per edificare anche gli altri. Io ringrazio Dio per la cura di Gesù Cristo. Gesù ha pensato a tutto. Gesù ci ha dato il corpo perfetto per farci crescere. Ringraziamolo. Padre, voglio lodarti e ringraziarti che tu ci hai dato il modo giusto e perfetto di crescere. Non avremo noi inventato questo modo, nessun uomo, questo hai creato tu, hai provveduto tu, stai provvedendo tuttora. E noi vogliamo chiederti perdono perché, per dire il vero, immagino, io so di me e credo che ciascuno a volte abbiamo trascurato il tuo corpo. A volte abbiamo disprezzato quello che tu hai stabilito. È molto più facile vedere la stoltezza di questo se guardiamo ai figli con i loro genitori. Ma quel rapporto lì non è naturale, è stabilito da te così. È lo stesso Dio che ha stabilito il rapporto familiare con i ruoli per curare bene i figli e anche marito e moglie, ha stabilito anche la Chiesa. E disprezzare uno o disprezzare l'altro è disprezzare te. O che possiamo vedere la tua saggezza in quello che hai stabilito, o che possiamo riconoscere il cuore di Gesù nel curarci, nell'averci provveduto uomini che servono per il nostro perfezionamento, o che possiamo vedere il cuore di Gesù che ha distribuito i doni per mezzo dello Spirito Santo a tutti i membri della Chiesa, affinché la crescita non può essere attribuita a qualcuno che innalzerebbe su un piedistallo, ma la crescita vieni con l'insieme di tutti, collaborando, adoperandosi per il bene comune, in modo che tu ricevi tutta la gloria. Vogliamo perciò vivere nella tua via, perché vogliamo assomigliare di più a Gesù Cristo. Non importa quanto sappiamo, non importa quanto ci impegniamo, se non assomigliamo a Cristo è tutto inutile. Vogliamo vedere più Cristo, vogliamo essere uniti nella conoscenza del Figlio di Dio. Mostraci più di Cristo. Fa sì che Lui soddisfi il nostro cuore, che cerchiamo in Lui. Non altrove, non nel ministero, non nella famiglia, non nella conoscenza, ma in Cristo stesso. E allora possiamo vivere tutto il resto in modo equilibrato. Mostraci più di Cristo. Grazie per il suo cuore, per la sua cura, per noi. Fa sì che possiamo crescere come corpo di Cristo. Ti chiedo questo nel nome e per la gloria di Gesù Cristo.